racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi annà. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, ogni martedì sulla web radio Senza Barcode. Dunque, vi avevo anticipato che avrei iniziato una nuova serie e come promesso sono molto felice di annunciarvi l'avvio di un gruppo di puntate dedicate ai grandi presidenti della storia statunitense. Come mai questa scelta, direte voi? Allora, vi confesso che inizialmente avrei voluto parlarvi di alcuni imperatori di Bisanzio, ma ho considerato il fatto che negli ultimi mesi i riflettori del mondo sono stati a lungo puntati sull'infuocata campagna elettorale per le presidenziali del 2020, culminata nell'ormai famigerato assalto al Campidoglio da parte delle frange più estremiste dei sostenitori di Donald Trump e nella vittoria di Joe Biden. Mi fa quindi piacere l'idea di accendere i riflettori su alcuni grandi uomini, e alcuni anche un po' meno, diciamocelo, avvicendatisi alla guida della nazione più potente della Terra. Iniziamo naturalmente la nostra nuova avventura dal primo presidente, George Washington, che fra le altre cose ha fornito il nome all'attuale capitale federale degli Stati Uniti d'America. George Washington nasce a Richmond Creek, nello stato della Virginia, il 22 febbraio 1732, secondo genito di una famiglia relativamente benestante, anche se purtroppo non ha molto tempo per godersela. Il padre Augustine, infatti, proprietario terriero, muore quando lui ha appena 11 anni, ed il piccolo George deve quindi crescere piuttosto in fretta. Studia con profitto e a quanto pare mostra un ottimo talento per la topografia, che lo porta per alcuni anni a svolgere il lavoro di agrimensore, vale a dire il lavoro di misuratore planimetrico di superfici agrarie. Grazie a questa attività, Washington conosce fra gli altri Sally Fairfax, figlia di un ricchissimo proprietario terriero che diverrà sua grande amica, qualcuno sostiene anche più di un'amica, e lo introdurrà nel mondo dell'aristocrazia borghese, che inizialmente lo guarderà dall'alto in basso. Forse anche per questo, il volitivo George matura l'ambizione di divenire un grande proprietario terriero, e l'occasione gli si presenta, anche se in maniera non particolarmente piacevole, quando nel 1752 anche il fratello maggiore Lawrence muore di tubercolosi, trasmettendogli in eredità la proprietà di famiglia a Mount Vernon. Nello stesso anno Washington viene iniziato alla massoneria, nella quale farà grande carriera, fino a divenire anni dopo Gran Maestro Venerabile della Loggia di Alexandria. Sempre nel 1752 si arruola nella milizia coloniale, che difende la Virginia dagli attacchi dei nativi e soprattutto dei francesi, all'epoca in guerra quasi costante con l'Inghilterra, madrepatria dei coloni americani. Il ventenne Washington si rivela un ottimo soldato, dotato di sangue freddo e soprattutto di capacità organizzative. Fa carriera e pare che proprio in questo periodo inizi a maturare una coscienza da americano, in quanto, essendo nato nel Nuovo Mondo, non sente alcun legame con l'Inghilterra, che d'altra parte non ha neppure mai visto di persona. Fra le altre cose, prende parte anche ad alcuni eventi rilevanti della Guerra dei Sette Anni, un conflitto particolarmente sanguinoso che imperversa dal 1756 al 1763 e che vede su schieramenti opposti le maggiori potenze europee dell'epoca. Secoli dopo, un certo Winston Churchill giungerà a definirla la vera Prima Guerra Mondiale. Tornato a casa dopo il meritato congedo, Washington si sposa il 6 gennaio del 1759 con Martha Dandridge Custis, una vedova a quanto pare non molto bella, ma molto, molto, molto ricca, che rende il nostro amico uno degli uomini più facoltosi della Virginia. Dal matrimonio non nasceranno figli, ma ciò non di meno l'unione si rivelerà felice, nonostante l'amicizia fin troppo stretta di George con la già citata Sally Fairfax. Peraltro, Washington prenderà molto a cuore i due figli avuti dalla moglie col precedente marito, John e Martha. Grazie anche all'agiatezza economica, Washington si butta in politica. Diviene infatti deputato del Parlamento della Virginia nel 1762 ed esercita le funzioni di giudice di pace a Fredericksburg, nello stesso stato. Proprio nel Parlamento della Virginia conosce alcuni futuri protagonisti della storia americana, come Thomas Jefferson, e prende sempre più a cuore la questione dell'autonomia delle colonie rispetto alla madrepatria, esemplificate anche dal celebre motto No Taxation Without Representation, vale a dire niente tassazione senza adeguata rappresentanza in Parlamento. Alla fine del 1773, infine, le tensioni esplodono e gli eventi precipitano. Il 16 dicembre, infatti, in risposta al continuo aumento delle tasse da parte dell'Inghilterra, alcuni coloni appartenenti all'organizzazione Sons of Liberty, Figli della Libertà, inscenano una plateale protesta a Boston, nel Massachusetts. Si travestono da indiani Mohawk, salgono a bordo delle navi della Compagnia delle Indie Orientali, ancorate al porto, e gettano in mare le casse di tè custodite a bordo. Stime indicano che la quantità di tè gettato in mare corrisponda a 45 tonnellate. Ce n'era insomma per farsi un bel po' di tè. La risposta del governo di Sua Maestà Giorgio III è durissima. Nella primavera del 1774 vengono emanate leggi fortemente restrittive dell'autonomia del Massachusetts, viene disposto l'invio di un esercito nelle colonie e vengono accusati di alto tradimento alcuni personaggi politici locali che avevano ispirato i fatti del dicembre 73. Il 17 maggio del 1774, in risposta a quelle che i coloni definiscono leggi intollerabili, lo Stato del Rhode Island propone la riunione di un grande congresso delle colonie, presto imitato anche da Virginia e Massachusetts. Il 5 settembre del 1774, nella città di Philadelphia, in Pennsylvania, si riunisce quindi il primo congresso continentale, formato da 55 delegati eletti, fra i quali naturalmente il nostro caro amico George Washington. Il congresso, che è a tutti gli effetti ribelle ed illegale secondo la legge britannica, approva con risolutezza alcuni atti che testimoniano la volontà di opporsi fermamente all'Inghilterra, nonché una dichiarazione dei diritti americani che sarà la base della futura dichiarazione di indipendenza. Sebbene per alcuni mesi alcune frange più moderate da una parte e dall'altra tentino di giungere ad un accordo, nella primavera del 1775 le truppe britanniche, guidate dal generale Thomas Gage, si scontrano per la prima volta con i volontari coloniali a Lexington e Concord. Il generale, tuttavia, perde parecchi uomini, probabilmente a causa di una iniziale sottovalutazione dell'avversario, e resosi conto della pericolosità dei rivoltosi, sollecita l'invio di rinforzi, con Londra che inizialmente tentenna. Il 10 maggio del 1775, nel secondo congresso continentale, viene disposta la creazione di un esercito regolare coloniale, il cui comando il 15 giugno viene affidato proprio a Washington, ritenuto l'unico dei deputati con sufficiente esperienza militare. La nomina è quantomeno propizia, già che due giorni dopo, nella celebre battaglia di Bunker Hill, i ribelli frustrano il tentativo britannico di rompere l'assedio della città di Boston, iniziato in seguito agli scontri di Lexington e Concord. In compenso, a fine giugno, il Congresso delibera un'invasione del Canada, che si risolverà pochi mesi dopo in un fiasco totale. Il Parlamento britannico, però, prende finalmente coscienza della gravità della situazione e il 2 agosto 1775 nomina come nuovo generale in capo William Howe ed approva l'invio di un nuovo corpo d'armata di 20.000 uomini. Poche settimane dopo, Re Giorgio III proclama lo stato di ribellione, per poi imporre la legge marziale e, successivamente, disporre il blocco navale totale nei confronti delle 13 colonie ribelli.
Presentare al mondo il proprio libro è una delle emozioni che la pandemia ci stava portando via, ma senza barcode ha portato online la sua rassegna letteraria. Sei senza barcode online. Inviando sinossi e biografia a info@senzabarcode.it si può proporre la propria opera. Se selezionata, verrà organizzata una presentazione registrata tramite videochiamata, in video per i canali social e in audio trasmessa dalla web radio Senza Barcode. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione e comprende il servizio di ufficio stampa per l'evento. L'iscrizione può avvenire contestualmente alla definizione della data di registrazione. Tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it alla sezione Rassegna letteraria.
In seguito alle notizie dell'arrivo di un nuovo esercito nemico ed anche in seguito al fiasco della spedizione canadese, Washington si trova alla guida di un esercito volenteroso, ma male armato, male equipaggiato e, quel che è peggio, poco addestrato. Il nostro, che non si rivela un grande stratega, quanto piuttosto un eccellente organizzatore, si mette dunque al lavoro per rendere l'esercito coloniale un vero corpo d'armata professionale, in grado di resistere anche e soprattutto a lungo termine all'assalto delle più organizzate truppe della madrepatria Inghilterra. Grazie anche al suo lavoro, il 17 marzo del 1776 la città di Boston viene finalmente espugnata e anche sull'onda della gioia per il successo il congresso lavora più alacremente al documento che viene infine approvato dai delegati delle colonie il 4 luglio dello stesso anno. Come noto, si tratta della dichiarazione di indipendenza, con cui nascono ufficialmente gli Stati Uniti d'America. La guerra però nel frattempo continua e Washington non registra soltanto vittorie. Ad agosto del 1776, infatti, l'esercito britannico guidato dal generale Howe, cui si sono aggiunti temibili mercenari tedeschi provenienti dall'Assia, infligge una sonora sconfitta all'armata coloniale nella battaglia di Long Island, vicino New York. La città cade quindi completamente in mano britannica ed il buon Washington riesce quantomeno a gestire in modo ordinato la ritirata, evitando che la sconfitta si trasformi in un disastro. Ciò nonostante, il Congresso lo ritiene responsabile per la perdita di New York e più di qualche deputato chiede la sua testa. In risposta, Washington progetta un attacco a sorpresa all'accampamento di Trenton per la notte di Natale del 1776, riuscendo a catturare e uccidere migliaia di nemici, subendo appena 2 vittime. Pochi giorni dopo, sconfigge anche le truppe del generale Cornwallis a Princeton, per poi informare con comprensibile orgoglio il Congresso dei risultati ottenuti. È in questo periodo, fra l'altro, che Washington inizia a valersi della consulenza del marchese de Lafayette, futuro protagonista anche della Rivoluzione francese. Anche le 2 vittorie ottenute, però, per quanto importanti, non sono definitive. Il 22 settembre del 1777 la città di Filadelfia cade in mano inglese e, come a New York, Washington può soltanto gestire la ritirata per evitare un massacro, subendo comunque parecchie perdite. In compenso, il mese dopo, le forze coloniali, guidate dai comandanti Horatio Gates e Benedict Arnold, infliggono una dura sconfitta a quelle britanniche nella battaglia di Saratoga, che non è il silicone sigillante. L'evento, che salva di fatto gli americani dalla possibile capitolazione, convince anche la potente Francia ad entrare in guerra contro l'Inghilterra al fianco delle colonie, per la precisione il 6 febbraio del 1778. Gli effetti benefici dell'entrata in scena di un così potente attore non si fanno per la verità sentire subito, tant'è che i britannici ottengono diverse vittorie nei mesi successivi, con il 1780 in particolare che si rivela un anno durissimo. Gli americani devono infatti fronteggiare il tradimento di Arnold, uno dei comandanti vincitori a Saratoga, che passa ai britannici. Il morale dei soldati coloniali crolla a picco in seguito alle sconfitte, che mettono a rischio anche lo stato della Carolina del Sud, e anche in seguito al tradimento di Arnold, tanto che nel gennaio 1781 Washington deve usare tutto il suo carisma per evitare l'ammutinamento delle truppe della Pennsylvania. Proprio nel 1781, però, anche grazie all'aiuto francese che via via si fa fondamentale, si rivela l'anno della svolta. Ad ottobre di quell'anno, infatti, le forze americane e francesi infliggono una sconfitta, stavolta decisiva, a quelle britanniche, guidate dal generale Cornwallis, nella battaglia di Yorktown, in Virginia. In seguito a tale disfatta, dove i britannici lasciano sul campo ben 8.000 prigionieri, la guerra di fatto si conclude, ad esclusione di sporadici scontri minori nei mesi successivi. 2 anni dopo, il 3 settembre del 1783, col Trattato di Parigi, l'Inghilterra riconosce ufficialmente l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Washington, che aveva guidato l'esercito durante tutto il conflitto, come abbiamo visto con fortune alterne, viene però adesso acclamato come eroe ed insignito della carica di presidente del Congresso coloniale. Una volta ottenuta l'indipendenza, la gognata indipendenza potremmo dire, le colonie si mettono al lavoro per dotarsi di una costituzione, convocando la cosiddetta Convenzione di Filadelfia, una sorta di assemblea costituente di cui Washington è presidente. In tale riunione, dopo lunghe trattative, si perviene ad una revisione dei cosiddetti articoli della Confederazione, una prima bozza costituzionale elaborata già nel 1777. La nuova Costituzione viene dunque approvata nel settembre del 1787, ratificata nel giugno 1788 ed entra in vigore nel marzo dell'anno successivo. L'impronta su di essa da parte di Washington, convinto fautore della necessità di un governo centrale forte, è netta. Viene infatti elaborato un sistema di governo presidenziale dove al presidente, inizialmente eletto a vita, spettano poteri amplissimi, in buona misura corrispondenti a quelli di cui dispone ancora oggi. Viene altresì favorita la divisione dei deputati in 2 schieramenti politici contrapposti, cosa che perdura tuttora, come sappiamo, a parte ovviamente le ovvie differenze fra quell'epoca e quella odierna. Il 14 febbraio del 1789, George Washington viene infine eletto primo presidente degli Stati Uniti d'America ed è l'unico nella storia di questa nazione ad essere stato eletto senza un solo voto contrario da parte del collegio elettorale. Il 30 aprile dello stesso anno, nella Federal Hall di New York, presta ufficialmente giuramento. In quanto primo presidente, è di fatto Washington stesso ad elaborare il cerimoniale presidenziale. Ci viene ad esempio riferito che sia particolarmente preoccupato del rischio di assumere atteggiamenti da monarca, preferendo ad esempio che ci si rivolga a lui semplicemente come Mr. President, piuttosto che con forme più auliche. Al tempo stesso, dopo aver inizialmente rifiutato il compenso previsto dal Congresso, lo accetta per non dare l'impressione che soltanto cittadini benestanti possano aspirare alla carica presidenziale. Per il resto, la priorità dei primi anni di governo di Washington è quella di ottenere il riconoscimento internazionale degli Stati Uniti e dare soprattutto stabilità alla neonata nazione. Nonostante le ferocissime critiche dell'ala più oltranzista del Congresso, è infatti proprio lui a spingere per la normalizzazione dei rapporti con l'Inghilterra, che vengono rinsaldati grazie al Trattato di Londra del 1794, che fa nascere fiorenti commerci fra le due sponde dell'Oceano Atlantico. Nella sua attività di governo si avvale largamente dell'attività dell'abile segretario del Tesoro Alexander Hamilton, futuro fondatore del Partito Federalista, da alcuni ritenuto antenato dell'attuale Partito Repubblicano e rivale dichiarato del futuro presidente Thomas Jefferson. In politica interna, nel 1789 Washington nomina i primi 10 giudici della Corte Suprema. Nel luglio dell'anno successivo, dopo lunghe discussioni, il Congresso approva il Residence Act, con cui viene designato un nuovo distretto fuori dai territori federali, il Distretto della Columbia, espressamente dedicato alla costruzione di una nuova capitale. Nel 1792 Washington fonda il primo servizio postale degli Stati Uniti. Ma in compenso, per arricchire le casse statali, desolatamente vuote dopo la guerra di indipendenza, è costretto ad introdurre nuove tasse che generano parecchi malumori, fino a sfociare in una rivolta armata nel 1793, in Pennsylvania. Washington qui dà prova di grande fermezza e risolve la situazione inviando un contingente di ben 13.000 soldati per calmare gli animi. In compenso, sotto la sua presidenza, si uniscono agli Stati Uniti anche il Vermont nel 1791, il Kentucky nel 1792 ed il Tennessee nel 1796. Nel 1797, alla scadenza del secondo mandato, Washington viene nuovamente eletto, ma rifiuta un terzo mandato, dato che, pur essendo, come detto, convinto sostenitore della necessità di un potere centrale molto forte, ritiene al tempo stesso troppo pericoloso concentrare tanto potere nelle mani di un solo uomo troppo a lungo. Da notare che il divieto di terzo mandato per un presidente americano rimarrà una semplice consuetudine addirittura fino al 1951, quando verrà approvato il 22° emendamento della Costituzione, che quindi lo renderà legge. Dopo la rinuncia a questo mandato, Washington si ritira completamente a vita privata, tranne un breve ritorno al comando dell'esercito quando si rischia una guerra fra Francia e Stati Uniti. Negli ultimi anni della sua vita, a quanto pare, si dedica alla produzione di whisky ed alla collezione di dentiere, giacché anche a causa di una dieta troppo ricca di zuccheri perde buona parte dei denti. Muore infine, a causa di una brutta influenza, il 14 dicembre del 1799, all'età di 67 anni, senza mai vedere nel 1800 la fine della costruzione della nuova capitale della nazione, che porterà, come detto, il suo nome. Nella città, sempre in suo onore, verrà edificato nel 1848 l'obelisco del Washington Monument, ancora oggi visibile. Il suo volto troneggia altresì dagli anni 20 del Novecento sul Monte Rushmore e infine dal 1953 le banconote da un dollaro portano il suo volto in bella mostra sul davanti. È insomma un personaggio fondamentale per la storia degli Stati Uniti e non soltanto, giustamente celebrato ancora oggi. Io vi ringrazio per essere stati con me, confido e spero che vi sia piaciuta questa prima puntata e che continuerete a seguirmi anche nelle successive. Spero insomma che non vi manchi troppo l'antica Roma e sono molto molto felice di darvi appuntamento alla prossima settimana.
Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao.